Gloria al Signore. La pace del Signore sia con tutti voi. È una gioia per me, per mia moglie, trovarci qui stamattina tra di voi. Ebbi modo di visitare questa comunità, credo almeno 50 anni fa, naturalmente non era questo il locale di culto, era altrove. E stamattina sono contento di essere qui. Sono grato al Signore anzitutto e anche al vostro pastore, che ha avuto il piacere di conoscerlo alcuni anni fa mentre si trovava in Sardegna, e stamattina è qui insieme a voi, a noi, e per lodare e glorificare il nome del Signore. Vi porgo i saluti di tanti fratelli, di tante sorelle che il Signore ci sta dando grazia in questi ultimi anni di visitare. Come diceva il fratello, per diversi anni il Signore ci ha dato grazia di curare alcune comunità, non solo fuori ma anche a Roma, di essere anche all'estero, e in questi ultimi anni il Signore ci sta dando il privilegio invece di poterlo servire in un ministero itinerante. Abbiamo il piacere e la gioia di visitare tante comunità, e dovunque andiamo ci raccomandano caldamente di porgere i loro saluti ai fratelli che avremmo incontrato. In questa mattina desidero sbitarmi anche con voi. Non vi racconto la mia testimonianza perché sarebbe troppo lunga. E il Signore mi ha salvato quando avevo solo 17 anni, nel lontano 1954, quindi fate un po' di conti. Oggi ho quasi 84 anni, ma mi sembra come ieri il giorno che il Signore mi ha incontrato, mi ha salvato e mi ha fatto sentire distintamente la sua voce, come voi stamattina state sentendo la mia voce. Sono entrato in quella sala di culto di Roma, allora era via De Bruzzi, e sono in un certo modo, ne sono uscito in un modo completamente trasformato. Gloria, in una sera il Signore ha cambiato la mia vita e la mia storia. Alleluia, gloria al Signore. Sapete qual è stato il primo miracolo che ho potuto realizzare nella mia vita, oltre all'ingresso del Signore, dello Spirito del Signore nella mia vita? Quello di avvertire un grande amore per i fratelli. La prima cosa che ho sentito quella sera, alzandomi in piedi mentre lodavo Dio a voce alta, la presenza penso di almeno di 1000 persone, perché era di passaggio un evangelista molto noto che ha visitato l'Italia nel passato, il fratello Harold De Herman, e quando ho visto quelle persone ho sentito un grande amore per loro e ho realizzato subito che quella era diventata la mia famiglia. Gloria a Dio. È vero, abbiamo una grande famiglia, fratelli. Non siamo pochi, sapete? La famiglia di Dio è grande, gloria al Signore, non solo qui in Italia, ma anche all'estero. Ci sono fratelli e sorelle che lodano e glorificano il nome del Signore. Ho detto, la mia testimonianza sarebbe lunga, prenderebbe molto tempo stamattina, e posso dirvi che il Signore mi ha chiamato al ministerio soltanto dopo 4 anni. E all'età di 21 anni e mezzo i fratelli mi hanno mandato in un paesino della Calabria per farmi le ossa. Sapete, una volta facevano così. Oggi i giovani che entrano nel ministerio trovano una situazione diversa, ma la situazione che trovai io all'epoca, mi ritrovai solo in un paesino venendo da Roma, potete immaginare, dove mi avevano detto che c'era una fiorente comunità ma che si era un po' dispersa perché non c'era più un pastore. Invece quando arrivai lì mi accorsi che non c'era neppure un credente. C'era stata una comunità, ma sapete, si erano avvicinati soltanto a seguito del piano americano, il piano Marshall. Qualcuno avrà sentito nominare, quando l'America mandava gli aiuti per il popolo italiano, anche per il popolo italiano, quindi la gente per la pasta e per il burro si era avvicinato al Signore. Quando è finita la pasta, è finita il burro, sono finiti anche i fratelli. Ma grazie a Dio è stato un periodo, è vero, di solitudine, di grande solitudine, ma sono stato per 2 anni in quella cittadina marittima, si chiamava Mantea, ma vi posso dire che sono stati 2 anni grandemente benedetti dal Signore. Ho fatto tante di quelle esperienze che stamattina vi potrei intrattenere non so quanto. Gloria a Dio. Se siete interessati, i fratelli mi hanno chiesto, alcuni fratelli, di metterlo su YouTube. Io non sono portato, per questo genere di cose, e non c'ho dimestichezza alla mia età, poi non mi interessa proprio, non c'ho... però ho messo su YouTube la mia testimonianza, se può essere interessate, potete vedere l'opera che il Signore ha compiuto nella mia vita. Ed ecco perché stamattina sono nella gioia, è vero? Gloria a Dio, perché Gesù mi ha salvato, alleluia, gloria al Signore. Non voglio prendere altro tempo, naturalmente desidero prendere anche i vostri saluti, col vostro permesso, e parteciparli ai fratelli che avrò modo di incontrare. Il fratello ha detto, sono venuti per un periodo di vacanza, una vacanza relativa, perché abbiamo avuto tre riunioni, gloria, e questa è la quarta. Ma sapete, a me la vacanza interessa poco, a me mi interessa, dal giorno che ho incontrato Gesù, soprattutto la comunione dei santi, Noi stiamo bene in mezzo al popolo del Signore, fratelli, gloria a Dio. Sapete, la gente sta sperando di uscire al più presto da questa pandemia, ma sapete perché? Perché vogliono tornare alla vecchia vita, alle cose di prima, ai divertimenti, ai piaceri e tante altre cose. Noi invece desideriamo che finisca la pandemia, perché vogliamo godere pienamente della benedizione di Dio, vogliamo servire pienamente il Signore, è vero o no? Gloria a Dio, alleluia, a noi ci interessano queste cose, fratelli. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Stamattina tratteremo di un tema di grande attualità in questi giorni, proprio a seguito di quanto si è verificato, ma non solo, e che è un argomento che riguarda non solo quelli di fuori, cioè quelli che non conoscono il Signore, la grazia di Dio, non hanno mai sperimentato l'amore di Dio, fratelli e sorelle, ma riguarda anche i credenti, ahimè, purtroppo. Mi sto accorgendo, visitando le comunità, che ci sono credenti che purtroppo hanno bisogno di essere incoraggiati nell'argomento che tratteremo stamattina, quello della solitudine, il problema della solitudine. Leggiamo dal profeta Isaia, al capitolo 51, leggeremo due versetti, ma ci soffermeremo soltanto in particolare su di uno, il versetto 2, ma li leggeremo tutti e due, anche perché è di incoraggiamento il primo versetto. Scusate, gli occhiali sono di mia moglie, i miei non li ho trovati. Capitolo 51 del profeta Isaia, i primi due versetti. L'avete trovato, Isaia? Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore, considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca dalla cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando egli era solo. Lo benedissi e lo moltiplicai. Gloria al Signore. Lo chiamai quando era solo. Lo benedissi e lo moltiplicai. Ed è proprio questo è l'argomento che vogliamo trattare, come ho detto poc'anzi, con l'aiuto del Signore in questa mattina. Come ho detto, per brevità, sarebbe stato interessante leggere tutto questo capitolo 51 del profeta Isaia, ma per brevità ci siamo limitati a questo solo versetto, focalizzando la nostra attenzione su questa frase: lo chiamai quando era solo. È stato citato in una certa occasione questo versetto della parola di Dio, che mi ha portato ad approfondirlo alla luce della parola del Signore. Un'affermazione così solenne da parte del Signore, che può essere motivo di incoraggiamento, ed io lo spero in questa mattina per ciascuno di noi, ma forse in particolare per qualcuno di noi. Sapete qual è la bellezza dei predicatori che vengono da fuori, che non conoscono nessuno? E allora quello che il Signore mette nel cuore lo possono dire, senza che qualcuno possa pensare, no? Sapete che mi capitò molti anni fa, mi trovavo in Canada, era la mia prima visita in Canada. predicai in una chiesa dove c'erano la chiesa del fratello Ippolito, forse qualcuno ha sentito nominare questo fratello, poi è diventata la comunità del fratello Manafo. Predicai, erano centinaia di persone. Terminata la predica, una signora venne tutta di corsa verso di me, pavida in viso, arrabbiatissima, e mi disse: pastore, chi gli ha detto queste cose? Forse quella tale sorella, non so, era centinaia e centinaia di chilometri da Toronto dove mi trovavo. E dissi: sorella mia, io ti conosco per la prima volta, è per la prima volta che visito questa comunità. Quindi se il Signore ti ha detto qualcosa, sappi che te l'ha detto il Signore. Gloria a Dio, questo è il bello, vero? Quindi non è per ricordarci stamattina questa parola, che Dio non è indifferente al problema della solitudine. Ora che stiamo vivendo in modo particolare, come ho detto poc'anzi, un periodo di grande solitudine sta sotto gli occhi di tutti noi, è vero? Malgrado l'uomo cerchi in qualche maniera di distrarsi, di allontanare questo problema, questa problematica, purtroppo è una realtà che continua ad incombere su tante e tante persone. Sapete, ogni tanto vado al centro commerciale, a Roma ne abbiamo tanti, e lì mi metto a considerare queste persone, centinaia di persone, fratelli, ma mi accorgo, sapete, il Signore ci ha dato una certa sensibilità a noi credenti, che in realtà queste persone cercano solo di confondersi nella massa, ma in realtà sentono, sono sole, veramente sole. Ovviamente c'è solitudine e solitudine. E stamattina vorrei parlarvi di quattro tipi di solitudine. La prima solitudine è una solitudine fisica. Certo, c'è anche una solitudine fisica. Pensiamo, soprattutto in ordine di tempo, a quante persone a seguito di questa pandemia sono state costrette a rimanere rinchiuse dentro casa. È capitato anche a me e mia moglie. Eravamo nel nord, dove stavamo curando una chiesa, la chiesa di Nova Milanese, quando è scoppiata questa pandemia. Quindi, a causa di questo, non era più possibile fare riunioni di culto, neanche nelle case. Eravamo costretti a intanarci nell'abitazione che avevamo. E allora, con mia moglie, abbiamo deciso, d'accordo con i fratelli dell'opera del Consiglio Generale di Iesi, di rientrare nella nostra città. E siamo rientrati proprio l'8 marzo. Da mezzanotte in poi non si poteva più uscire dal nord Italia. Quindi noi siamo partiti la mattina, e la strada era tutta nostra, l'autostrada era tutta nostra, non c'era nessuno. Arrivammo a Roma alle 11:30 di sera, ci chiudemmo dentro casa, e da quel momento per 14 giorni non siamo più usciti. Perché chi veniva dal nord era costretta a notificarlo alle autorità, e quindi era costretta a fare quarantena anche se non aveva contratto il virus. Difatti noi non l'abbiamo mai contratto il virus, però malgrado ciò abbiamo fatto il vaccino, abbiamo fatto il vaccino. Ci siamo sentiti responsabilizzati anche in questo, fratelli e sorelle, anche per dare una testimonianza, D'altronde io dico sempre, sì, si parla che le conseguenze di questo vaccino, quali saranno? È vero, è un vaccino sperimentale, però io mi rifaccio a quel verso della parola del Signore: anche se beveste alcuna bevanda mortifera, non vi farà alcun giovane, nessuno. Fratelli, è questo qua. Comunque ci siamo chiusi dentro casa, e siamo stati chiusi dentro casa per 14 giorni, e sono stati terribili, forse non tanto per me quanto per mia moglie. Stava cadendo in depressione. Sapete, noi siamo abituati ad uscire, il giorno usciamo con mia moglie un pochino, e poi siamo abituati a stare a contatto con la fratellanza. Invece non era possibile in quei giorni, e quindi questa pandemia ha creato un senso di solitudine, fratelli e sorelle. Addirittura poi quelli che avevano contratto il virus hanno dovuto fare altro che quarantena, vero? Pensate per esempio a quante si trovano nelle case di riposo, si sono trovati nelle case di riposo. Drammi, veramente drammi. Persone anziane, ammalate, isolate dai loro affetti, dai loro cari. E che solitudine fisica, fratelli e sorelle. Pensiamo a quanti, a causa purtroppo, ahimè, dei loro errori, vari errori, si trovano nelle prigioni, si trovano in carcere, una solitudine fisica ed altre situazioni simili di cui mi limiterò. Poi c'è anche una solitudine sociale. Questa solitudine sociale ci riporta alla mente i tanti emarginati delle nostre città, delle nostre zone. Fratelli e sorelle che a causa delle più disparate situazioni sono costretti a vivere ai margini della società. Ce ne sono tanti, sapete? Noi nelle nostre città, a Roma in particolare, pullano le strade di queste persone, gente emarginata. Un esempio biblico, per portare un esempio biblico, pensate a quell'ebroso che andò a Gesù per chiedergli: Gesù, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. In altri termini, tu puoi sanarmi, puoi guarirmi. E gloria a Dio, perché Gesù non se lo fece ripetere due volte. Disse: lo voglio, sii guarito. Gloria al Signore. Sapete, io sono convinto che quell'uomo disse: Signore, se tu vuoi, non perché dubitava della potenza di Gesù. Aveva certamente sentito parlare dei tanti miracoli che Gesù aveva compiuto, forse anche dei miracoli di resurrezione. Aveva sentito parlare delle opere del Signore. Il suo dubbio non era nei confronti di Gesù, ma era nei confronti di se stesso, della sua malattia, della sua infermità, che lo rendeva impuro agli occhi di Dio, agli occhi degli uomini. Quest'uomo, fratelli e sorelle, fino a poco prima dell'intervento di Gesù, era stato costretto all'isolamento, all'emarginazione. Era costretto, era stato costretto ad allontanarsi dagli affetti più cari, pensate, dalla propria moglie forse, dai propri figli, dai propri parenti, costretto a vagare lontano da dove c'erano persone, e ogni qualvolta vedeva qualcuno venire da lontano doveva gridare: l'impuro, l'impuro, l'impuro. Pensate che situazione drammatica, fratelli e sorelle. Ma gloria a Dio, perché Gesù intervenne, perché Gesù interviene sempre, non lo dimentichiamo mai. Gloria al Signore, alleluia. Poi pensiamo, fratelli e sorelle, quanti a causa della perdita del lavoro hanno perso la loro dignità. Sapete, il lavoro è importante. È vero che lo Stato ha provveduto a dare dei sussidi, c'è il famoso reddito di cittadinanza, ma io credo che ogni persona vorrebbe lavorare piuttosto che percepire un reddito in questo modo, vero? Perché c'è una dignità nel lavoro. Eppure, ahimè, tanti hanno perso la loro dignità a causa della perdita del lavoro. E quanti, purtroppo, sono addirittura arrivati al suicidio. Quanti si sono suicidati per questi, fratelli miei? Pensate a quanti non hanno più una casa, costretti a vivere all'addiaccio, dico io, all'aperto. Dove trovano un posto si mettono. Qui non ce ne sono, ma venite a Roma, andate nella zona della stazione Termine, non solo. Voi vedete queste persone buttate ai margini. Dubbio. Di solitudine sociale. E poi c'è anche una solitudine psicologica, dubbi, incomprensioni, conflitti interiori, ferite non guarite. Quante ferite non guarite, fratelli? Quanta gente si porta ancora il peso di quelle ferite, le sofferenze di quelle ferite? E l'elenco sarebbe troppo lungo. E poi, soprattutto, ed è su questo che desidero richiamare la mia e la vostra attenzione stamattina, c'è una solitudine da Dio. Ed è la peggiore delle solitudini. Non ce n'è una peggiore, fratelli. La solitudine da Dio. perché quando si ha Dio, con l'aiuto di Dio, si superano anche questi tipi di solitudine, fratelli. Perché? Perché con Dio abbiamo la certezza che abbiamo uno che ha detto: non ti lascerò, non ti abbandonerò, che si prenderà cura di noi. Gloria al Signore. È la peggiore delle solitudini, una solitudine posta in essere fin dai primi albori della civiltà. Vi ricordate quando, a causa della disubbidienza dei nostri progenitori, il peccato entrò nel mondo e con il peccato la morte, non solo la morte fisica, perché l'uomo non sarebbe dovuto morire, ma a causa del peccato anche la morte fisica è entrata nel mondo, ma soprattutto la morte spirituale, cioè la separazione da Dio, dalla comunione con Dio, dalla presenza di Dio. Fratelli e sorelle, è la peggiore delle solitudini e noi credenti lo sappiamo per esperienza, vero? Vi ricordate quando vivevamo nel mondo senza Dio e senza speranza? Vi ricordate quando ci trovavamo in quella fossa, in quella cava, fratelli, dalla quale non riuscivamo a venirne fuori? Giorni tristi, veramente tristi. Io avevo solo 17 anni, ma già vivevo una crisi esistenziale, indescrivibile. Mi chiedevo: ma è tutta qui la vita? Malgrado Roma, una città come Roma, mi offrisse tanti motivi di divertimento, di piacere. Io amavo il cinema, amavo il teatro, fratelli e sorelle. Ogni domenica frequentavo queste sale. Poi vi voglio dire una cosa. Quando il Signore mi ha salvato, la prima sera, passando davanti al teatro che frequentavo tutte le domeniche, ho detto: ma come ho fatto a frequentare un posto come questo? Sapete, io non sono più entrato né in un cinema e né in un teatro in questi miei 66 anni di fede. È stata la mia esperienza. Ho avvertito che avevo trovato qualcosa di più. È come quell'uomo che va alla ricerca di belle perle e ne trova una di grande prezzo, di grande valore. Che fa? Si disfà di tutte le altre perle, fratelli e sorelle, per acquistare quell'unica perla di valore. E voi lo sapete al pari di me, qual è questa perla di valore? È Gesù, gloria al Signore. Non c'è perla migliore di Gesù. Chi ha trovato Gesù ha trovato tutto, ha trovato la vita, fratelli, la vera vita con la V maiuscola. Chi ha trovato Gesù ha trovato la gioia, ha trovato la pace. Sapete, non vedevo l'ora di tornare a casa per dare questa buona notizia a mia madre, che era una credente. Appena entrai mi gettai tra le sue braccia e gli dissi: mamma, Gesù esiste, stasera mi ha salvato, gloria al Signore. E voi potete immaginare la gioia, la reazione di mia madre. Cominciò a piangere di gioia, perché credo che non ci sia gioia più grande quando un figlio si converte al Signore. Alleluia. Mia madre ha pregato tanto per noi figli e il primo frutto che ha visto è stata la mia sorellina di 8 anni, che il Signore l'ha battezzata con lo Spirito Santo mentre era in chiesa, nella chiesa di Roma. Poi ha salvato me e poi c'era mio padre e i miei due fratelli che non erano convertiti, fratelli e sorelle. Mia madre non li ha visti, ha pregato tanto per loro. E poi dopo la sua dipartita si è convertito prima un mio fratello, poi un altro mio fratello e in punto di porte anche mio padre. Vedete su YouTube chi era mio padre, è stato un grande politico, un materialista, un ateo, ci ha perseguitato tremendamente, fratelli, ma poi poco prima di morire a causa di una malattia si è avvicinato al Signore e il Signore l'ha salvato. E possiamo dire veramente, potevamo dire finalmente: io e la casa mia serviamo il Signore. Gloria al Signore. Dove non c'è il Signore, fratelli e sorelle, c'è il vuoto. C'era un grande vuoto nella mia vita, ma il Signore in una sera ha tolto quel vuoto. Ha tolto quel vuoto. Ho sentito come un peso cadere dalle mie spalle. È una presenza di Dio indimenticabile, fratelli. Ho sentito il fuoco di Dio, ero in ginocchio assieme a 20 persone, scendere su di me, invadere tutta la mia persona, e il mio cuore ha cominciato a bruciare, ad ardere. E in quel momento ho avuto un flash di quella che era stata la mia vita passata e cominciai a piangere, e al tempo stesso sentii una voce, ho detto come voi stamattina state sentendo la mia voce che ripeteva gloria a Gesù, alleluia, gloria al Signore, e ho cominciato a ripetere quelle parole alla presenza di queste forse 1000 persone a voce alta, ero l'unico che lo davo Dio a voce alta, gloria al Signore, il Signore aveva tolto quel vuoto dalla mia vita, fratelli, alleluia, gloria al Signore. Oh, il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, cioè la separazione da Dio, e la parola di Dio asserisce che la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, fratelli e sorelle, e sono privi della gloria di Dio. È proprio da qui, come ho detto poc'anzi, che nasce quel vuoto esistenziale che coinvolge ogni individuo lontano da Dio e che non può essere colmato da nessuna realtà. Le cose di questa vita, lo sapete al pari di me, sono cose futili, sono cose passeggere, fratelli. Quanta gente cerca di costruire il proprio impero sulle cose di questa vita e poi, inaspettatamente, una malattia sopraggiunge e tutto finisce, fratelli e sorelle. Basta che Dio ritiri il suo spirito, ritiri lo spirito dell'uomo e l'uomo è finito, eh? E dopo sappiamo che non è la fine, eh? Dopo c'è una vita o con Dio o separati da Dio per tutta l'eternità, alleluia. È un vuoto, fratelli e sorelle, che può essere colmato solo da un sincero e genuino ritorno a Dio, ritorno a Dio tramite Cristo Gesù, Signore e Salvatore del mondo. Non so se stamattina c'è qualcuno qui, ho detto, è bello che io non vi conosco, c'è qualcuno che vive lontano da Dio, malgrado frequenti la comunità da tempo, ma in realtà non ha mai fatto un'esperienza con il Signore, ancora continua a zoppicare dai due lati, un po' di qua e un po' di là, fratelli, eh? Forse è convinto a livello intellettuale, ha una fede intellettuale, fratelli. Ci sono di quelli che hanno una fede emotiva, ma non è quella la vera fede. La fede è ben altra cosa. La fede è un dono di Dio, fratelli. Dio dà il dono della fede, fratelli, per mezzo della parola di Dio. Ed io spero che stamattina questa parola, sospinta dallo Spirito Santo, possa arrivare a qualche cuore, a qualche persona qui in questa assemblea, possa suscitare una fede vera, una fede genuina, al tal punto da rivolgersi al Signore con tutto il cuore, perché chi lo cerca lo trova, e chi trova il Signore, dice la Scrittura, trova la vita, alleluia. Diceva un antico padre della Chiesa che l'uomo è stato creato da Dio e non può trovare pace finché non ritorna a Dio. Noi non siamo il prodotto del caso, eh? No, noi siamo il prodotto della creazione di Dio. Dio è stato il nostro creatore, alleluia. E lui che ci ha creato ha mandato Gesù per ricrearci una seconda volta. Gloria al Signore. Cristiani non si nasce, fratelli. Non si è cristiani perché si è nata in una nazione cristiana, forse in una famiglia cristiana, si frequenta una chiesa cristiana, l'abbiamo detto tante volte. Cristiani ci si diventa attraverso un incontro personale con Gesù. E Gesù è qui stamattina, eh? Non perché con i nostri occhi fisici non lo vediamo, egli è qui ed è pronto, fratelli e sorelle, a confermare la verità della sua parola a quanti stamattina sono disposti ad aprire il cuore dinanzi a lui, a cercarlo con tutto loro stessi. Difatti, la prima e buona notizia che possiamo trarre dalla storia di Abramo sta nel fatto, come abbiamo letto, che Dio lo chiamò quando era solo. Quando era solo. Alleluia. Questo per ricordare a tutti noi, e non solo, quanto egli sia grandemente interessato al problema della solitudine umana. Per il Signore non siamo dei numeri. Dio non ci confonde tra le masse. Per lui siamo delle persone. Siamo persone. Tu sei una persona. E siamo persone speciali agli occhi suoi. Forse non sei speciale agli occhi degli altri, agli occhi del mondo, della società, talvolta neanche nell'ambito della propria famiglia, lo sappiamo, vero? Ma siamo, se non siamo speciali per gli altri, siamo speciali per il Signore. Talmente speciali che gli ha mandato Gesù. sulla terra per morire per la nostra salvezza, per la nostra redenzione eterna. Lo stesso Dio che chiamò Abramo è lo stesso Dio che nel corso dei millenni ha continuato a chiamare le sue creature ad uscire da questa solitudine e dalle conseguenze che essa genera. Dio non ha lasciato l'uomo, gloria al Signore, in balia del proprio peccato, del proprio male, fratelli e sorelle. Dice la parola di Dio che egli, dopo aver parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi tramite il suo figliuolo Cristo Gesù. La parola fatta carne, fratelli, che è abitata un tempo fra gli uomini, piena di grazia e di verità, e che continua ad abitare tra gli uomini per mezzo dello Spirito Santo, attraverso la sua parola, fratelli e sorelle, per operare miracoli di grazia. Colui che andava ai giorni del suo ministero, dice la Scrittura, facendo del bene a tutti, perché Dio ama tutto il mondo, ama tutta l'umanità. Talvolta noi facciamo delle discriminazioni, questo sì, questo no, dai, quello può essere salvato, quell'altro no. Non è così agli occhi del Signore. C'era un bel coro che cantavamo da bambini, che abbiamo imparato alla scuola domenicale. Gesù ama i fanciullini di tutto il mondo intero. Bianchi, rossi, gialli e neri sono preziosi agli occhi suoi. Non è il colore della pelle, fratelli, non è neanche la lingua, e qualche altro. Alleluia, gloria al Signore, perché l'uomo è prezioso agli uomini, agli occhi suoi. Alleluia. È lo stesso Gesù che anche oggi, tramite l'Evangelo, fratelli, e perché no, stamattina, attraverso la sua parola, continua a chiamare uomini e donne a Lui, perché mediante il perdono dei loro peccati, che gli offre gratuitamente, fratelli, non c'è prezzo da pagare. Lui ha pagato tutto, fratelli. Sulla croce ha detto: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Abbiamo la riprova di quel ladrone, vero? Che in un atto di pentimento si rivolge a Gesù e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli dice: in verità io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Gloria al Signore, alleluia. Al fine di poter ritrovare quella comunione con Dio e di conseguenza essere liberate da quel senso di vuoto e solitudine che affligge, come ho detto, ogni essere umano lontano da Lui. Vorrei farvi notare che Dio chiamò Abramo quando era in Ur dei Caldei, cioè era in un paese straniero, fratelli. È lo stesso Signore che continua a chiamare oggi uomini e donne che vivono in paesi stranieri. Sapete qual è la nostra cittadinanza? Dice la Scrittura, la cittadinanza dei credenti è nei cieli. Gloria a Dio. I credenti sono cittadini del cielo. Sapete, ci sono di quelli che si vantano di essere nati in America, e l'ho sentito, in Canada, in Svizzera, in Australia. Certo, indubbiamente ci sono delle situazioni migliori, più favorevoli sotto certi aspetti, ma presto o tardi questo tipo di cittadinanza si deve lasciare. O siamo cittadini del cielo o siamo cittadini, purtroppo, ahimè, di qualche altra cosa di tremendo e di terribile. Gloria al Signore. Lo chiamò quando era in Ur dei Caldei, un paese pagano, straniero, invitandolo ad uscirne. Non dice il Signore nella sua parola: popolo mio, uscite fuori da Babilonia. Ma questo mondo non è una Babilonia. Non è un mondo di confusione, fratelli, o no? Dice il Signore: popolo mio, uscite fuori di Babilonia. Il Signore ci ha tirato fuori, diceva una volta una sorella del principio, che ha avuto il piacere di conoscere. Il Signore ci ha tirato fuori, lei diceva, da Uccimena, per dire a modo di esempio, e un diavolo ci ha portato in te case. Non so se rendo l'idea che voleva dire lei, Il Signore ci ha tirato fuori e purtroppo tante cose sono rientrate dentro, fratelli. Signore, aiutaci, dacci grazia. Per un paese meraviglioso lo chiamò il Signore, che in seguito gli avrebbe indicato. Un invito che Dio continua a rivolgere anche oggi, anche stamattina, perché ogni uomo, ogni donna possa uscire da questo stato di sofferenza morale e spirituale, alleluia, che come abbiamo detto si dibatte a causa dell'allontanamento da Lui. Dove non c'è il Signore, fratelli, non c'è pace, non c'è gioia, non c'è speranza. Al tempo stesso vuole essere un forte richiamo al pentimento, al ravvedimento, perché senza pentimento e ravvedimento non c'è vero e sincero ritorno a Dio. Gesù diceva, vi ricordate? Ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Non dobbiamo aver paura, fratelli, di predicare il pentimento, il ravvedimento, fratelli, perché una vera conversione passa attraverso il pentimento ed il ravvedimento. Vi dico una cosa, fratelli, oggi abbiamo tante persone nelle nostre chiese che non sono convertite. Non vi scandalizzate di questo. Persone che sono convinte a livello intellettuale all'esistenza di Dio, ma anche il diavolo ci crede, e trema, dice la Scrittura. Ma non sono mai state vinte dalla parola di Dio, mai conquistate dalla grazia di Dio, non hanno mai fatto un'esperienza individuale e personale con Gesù che ha cambiato la storia della loro esistenza. Perché se uno è in Cristo, dice l'apostolo Paolo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono fatte nuove. Non vuol dire questo che nel momento che accettiamo Gesù diventiamo perfetti, no, perfettibili. Ma via via che leggiamo la parola di Dio, ascoltiamo la parola di Dio, preghiamo il Signore, fratelli e sorelle, il Signore ci parla, ci ammaestra. Ha detto qualcuno, la conversione è istantanea, ma la santificazione è progressiva. Via via il Signore ci trasforma e ci cambia. Sapete, io ho 66 anni di fede, ma ancora ho bisogno di essere trasformato dal Signore, lavorato dal Signore. Dice quel bel cantico, il vasellaio tu sei, Signore, io sono l'argilla nelle tue mani, di me tu fanne un vaso ad onore secondo il tuo glorioso piano. Vogliamo essere o no dei vasi ad onore secondo il piano di Dio, perché il nome del Signore sia glorificato, alleluia. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Corro un pochino, forse è tardi. Sono le due facce della stessa medaglia, l'uno implica l'altro, ambedue sono il frutto dell'opera di Dio per mezzo della sua parola. Gloria al Signore. La seconda buona notizia è molto velocemente, non solo lo chiamò quando era solo, ma dice lo benedisse. Abramo fu benedetto dal Signore. Oh, quanto è importante la benedizione di Dio, fratelli. Essa è fonte di perdono, di redenzione, di pace, di luce, di forza, di sentimento della presenza di Dio e delle tante altre ricchezze inestimabili della sua grazia. Non a caso è scritto che la benedizione di Dio è quella che ci rende ricchi. Gloria al Signore. Diceva qualcuno, noi siamo dei poveri ricchi. Forse qui c'è qualcuno ricco, facoltoso. Io non lo sono, però ringrazio Dio, perché quella che mi interessa è avere la benedizione di Dio. E vi posso assicurare, vi potrei raccontare tante testimonianze della provvidenza di Dio nel corso di questi anni, perché la benedizione di Dio è quella che ci rende veramente ricchi, alleluia. E poi, dulcis in fondo, quale valore aggiunto? Dice, lo moltiplicò. In altri termini, lo fece prosperare. Gloria al Signore. Ricorderemo che in una notte stellata Dio condusse Abramo fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Oggi, anche se alziamo gli occhi al cielo, le stelle non si possono più contare, non si vedono più. Qui non lo so, ma a Roma non le vediamo più le stelle. Quando ero bambino vedevo il cielo tutto stellato sopra di me. Oggi a causa dell'inquinamento non si vede più. Ma allora si vedevano. Alza gli occhi al cielo, guarda le stelle, se le puoi contare, dice il Signore. E soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Gloria al Signore. Ed altronde dirà, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, gloria al Signore, perché così è avvenuto. Fratelli, sorelle, noi siamo figli di quella promessa che Dio fece ad Abramo, alleluia, il padre della fede, il padre della fede. Noi siamo i figli di quella promessa. e che Dio, nella pienezza dei tempi, ha adempiuto, dice la Scrittura, mandando il suo figlio, dal cielo il suo figliuolo, nato dal seme di Davide secondo la carne e dichiarato figliuolo di Dio con potenza mediante la resurrezione dei morti, l'Emmanuele, cioè Dio per noi, Dio con noi, gloria al Signore, meraviglioso Signore. Dovremmo lodare il Signore, fratelli, dovremmo glorificarlo a voce alta, per non dimenticare quello che abbiamo letto al principio del verso: non ti dimenticare, considera la buca dalla quale sei stato tolto, la cava dalla quale sei stato tirato fuori. Talvolta noi lo dimentichiamo, fratelli, dimentichiamo quello che eravamo senza Gesù e quello che poi siamo diventati con Gesù. Alleluia. C'è sempre quello spirito di fervore, di fuoco nella nostra vita? Gloria al Signore, eh? Ogni giorno consideriamo la grandezza dell'amore di Dio, quest'amore che non ci lascia, non ci abbandona. Signore, aiutaci a stare vicino a te. Il mio auspicio è che tutto ciò possa essere per ciascuno di noi non solo motivo di incoraggiamento, ma anche di esortazione a condividere quello che il Signore ha fatto per noi ancora con gli altri, fratelli. Perché questo è lo scopo per il quale il Signore ci ha lasciato sulla terra, prima di portarci nel cielo, perché altri possano aggiungersi non ad una chiesa, non semplicemente essere iscritti ad un registro di chiesa, ma possono essere aggiunti alla famiglia di Dio, possono diventare figli e figlie di Dio. Gloria al Signore. Signore, aiutaci. C'è un mondo fuori, fratelli, che sta aspettando la manifestazione dei figliuoli di Dio. Alleluia. La parabola della pecora smarrita, citata da Gesù nel Vangelo, ne è la riprova. Il pastore che lascia le 99 pecore nell'ovile per porsi alla ricerca di quella sola pecora smarrita. Oh, grandezza dell'amore di Dio. Se stamattina questa parola, fratelli e sorelle, può aver toccato anche un'anima sola, vogliamo dare gloria a Dio, perché ognuna, un'anima che viene salvata è un'anima che viene scampata dalla perdizione eterna e può ricevere la benedizione di Dio. E concludo ricordando le parole di quel bel coro che tante volte abbiamo cantato: non sarò solo, mai più solo, perché ho aperto il mio cuore a Gesù. L'hai aperto il tuo cuore a Gesù? Gli hai permesso di entrare dentro di te? E soprattutto gli hai permesso di regnare su di te, perché lui è venuto per essere non solo il Salvatore, ma egli è venuto per essere il Signore. Dice la Scrittura: voi mi chiamate Signore ed è giusto, perché io lo sono, ma dov'è il timore, la riverenza che mi dovete? Gesù vuole essere il Signore della nostra vita. Fratelli cari, se talvolta anche noi cadiamo nella depressione, è una parola forte, ma ahimè anche i cristiani possono cadere nella depressione, nello scoraggiamento, nell'avvilimento, avere quel senso di solitudine. Sapete perché? Talvolta, ci sono cose di ordine fisico, medico, ma talvolta perché ci siamo un po' raffreddati nella fede, perché il Signore non è più come un tempo il Signore della nostra vita. Dice Paolo: non sapete che non appartenete più a voi stessi? Io e te non siamo più padroni della nostra vita, se abbiamo veramente accettato Gesù nel nostro cuore e l'abbiamo fatto diventare il Signore della nostra vita. La nostra vita appartiene a Lui, apparteniamo a Gesù. Fratelli, 24 ore su 24 ore dobbiamo appartenere a Gesù, eh? Dobbiamo essere pronti per ogni cosa, fratelli, anche nelle piccole cose, a dire: Signore, che vuoi tu che io faccia? Che vuoi tu che io faccia? Non vi sorprendete di questo, fratelli. Quando l'amore di Dio riempie il cuore, fratelli, si è disposto a dare tutto a Gesù, eh? A dargli anzitutto la propria vita, il proprio tempo, ma anche le proprie risorse, il proprio denaro, fratelli, perché si è compreso che tutto appartiene a Lui. Dice il Signore: mio è l'oro della terra. Mie sono le bestie che si trovano su mille monti. Tutto è del Signore. E quello che il Signore ci dà, ce lo dà perché possiamo goderlo ogni giorno, fratelli, ma perché possiamo ancora renderglielo alla lode e alla gloria del suo nome. Alleluia. Dice il Signore, concludo con questo: io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli cenerà con me. È la cosa più straordinaria, fratelli. È l'ingresso di Gesù nel cuore dell'uomo. Alziamoci in piedi. Gloria al Signore.